qui Radio Onda Rossa. Iniziamo come tutti i lunedì la trasmissione di Normale Follia, e anche se ci abbiamo naturalmente la capoccia, i nostri corpi eccetera mobilitati in tante cose, in tante iniziative, e siamo particolarmente furiosi, dedichiamo sempre a chi non è più qui con noi la nostra trasmissione, e naturalmente prendiamo da loro anche molte di quelle energie che ci servono per andare avanti. E infatti oggi incominciamo subito, perché c'è una scadenza oggi alle 6:30 appunto per Martina, non dico l'ultima perché ce ne sono stati altri due dei femminicidi in Italia, però di 2 giorni fa la compagna, la donna giovanissima, avvocata eccetera, che è stata ammazzata dal suo ex davanti poi a un bar, no? Stavano dentro un bar, lui ha incominciato a litigare perché lei non ci pensava per niente di rimettersi insieme eccetera, e quindi ha tirato fuori una pistola e ha sparato in diretta. È terribile pensare non soltanto a quello che ha vissuto naturalmente dando via la vita a questa giovane donna, ma quanto appunto anche al discorso di chi stava in quel luogo, lo stare intorno naturalmente, vedere delle persone che litigano e invitarle a uscire, come dire andate fuori e fatevi i cavoli vostri, ben sapendo purtroppo che rispetto a quella che è la violenza e l'abuso, il possesso, la gelosia, l'impossibilità di accettare i rifiuti eccetera, da una grande parte naturalmente di uomini che vivono in pieno questo stato patriarcale e il maschilismo appunto, come diciamo e dicevamo, inteso come possesso e proprietà rispetto alle donne, è pazzesco che nessuno abbia pensato che forse invece era meglio fargli dare una calmata o dare sorellanza fondamentalmente a questa donna, che poi stando sola naturalmente aveva un'estrema fragilità, un'estrema debolezza e un'estrema impossibilità di difendersi. Quindi oggi c'è un appuntamento per tutto e tutti e tutto, che noi vogliamo veramente pubblicizzare al massimo, sperando di essere tante in piazza.
La violenza sulle donne,
l'appuntamento di lì,
sì ora lo diciamo, la violenza sulle donne ha le chiavi di casa, l'ennesimo femminicidio, non un caso isolato ma un problema di tutta la comunità. Quindi c'è un presidio lunedì, che è oggi 16 gennaio ore 18:30 in via Amelia, angolo con via Tuscolana,
che è vicina dove era
Furio
il bar.
Chi sì. Si prende la metro scende a Furio Camillo, poi si fa un pezzettino,
che è vicinissima a dove era appunto il bar dove è successa la tragedia.
Ci vogliamo vive. Venerdì sera, a pochi passi da uno dei centri antiviolenza del 7° municipio a Roma, una donna di 35 anni è stata brutalmente uccisa a colpi di pistola dall'ex compagno. L'ennesimo femminicidio. Ci indigna, ma purtroppo non c'è più spazio per lo stupore, perché i centri antiviolenza, le associazioni e cooperative femministe, le case delle donne, da sempre raccontano che quasi mai gli uomini che esercitano violenza sulle donne sono degli estranei. Molto raramente si tratta di conoscenti, amici o colleghi. 9 volte su 10 il maltrattante ha una relazione affettiva con la donna maltrattata o uccisa. È un marito, un partner, un ex o un familiare, e ha le chiavi di casa. Perché accade questo? Non è frutto di un raptus, di un attacco di gelosia o di troppo amore o di follia. Tutto ciò accade perché la nostra società, la nostra cultura, le nostre relazioni sono permeate di violenza. Violenza è quando veniamo pagate meno rispetto agli uomini, quando perdiamo il lavoro perché decidiamo di diventare madri, perché ci fischiano per strada buona o perché ci dicono cicciona, quando oltre a pensare a ogni aspetto della vita domestica dobbiamo anche lavorare e accudire i nostri cari. Violenza è non essere mai credute quando decidiamo di raccontare, denunciare, ribellarci a chi ci maltratta. E se uno dei proverbi più diffusi è il celebre tra moglie e marito non mettere il dito, perché ci dovrebbe stupire che chi assiste a momenti del genere spesso non abbia gli strumenti e il coraggio di intervenire a sostegno delle persone in difficoltà o addirittura in pericolo, ignorando o allontanando una coppia che litiga. La violenza ci riguarda tutte e tutti ed è una questione politica, perché è una questione di divario, di risorse, opportunità e diritti, che pone le donne a un livello inferiore in tutti gli aspetti economici, sociali e culturali. Per questo da sempre diciamo che non è sufficiente ragionare e intervenire in termini di riduzione del danno o di semplice punizione, ma che è necessaria una lettura complessiva del fenomeno che si radichi attraverso azioni di prevenzione e di educazione nelle scuole e in ogni luogo di formazione, di maggiori risorse e investimenti nelle case rifugio, centri antiviolenza e case delle donne come argine e luoghi di irradiazione di una cultura libera dalla violenza. Abbiamo bisogno di applicare, implementare e migliorare le leggi già esistenti. Abbiamo il diritto di essere credute quando denunciamo. Ci vogliamo vive. E quindi lunedì, oggi, 16 gennaio, ore 18:30, presidio in via Amelia, angolo con via Tuscolana, metro Furio Camillo, per Martina e per chi non ha più voce.
Ecco, e naturalmente questo comunicato, che è stato ripreso poi anche da Nuna di Meno, ma da tantissime altre situazioni e realtà femministe, transfemministe all'interno naturalmente della città, ma ha, come sempre, no, come tutti i femminicidi, un riscontro nazionale, perché il 2003 già è incominciato mettendo veramente luce sempre di più questo discorso della violenza, questo discorso del potere, questo discorso del possesso, ma anche il fatto di avere naturalmente le armi come se fossero bruscolini, no? Vogliamo arrivare naturalmente come in America, in cui i bambini di 8 anni vanno a scuola e ammazzano appunto all'interno della scuola i compagnucci e gli insegnanti, come è successo naturalmente anche questo una settimana fa in America. E quindi naturalmente l'Italia, ma come tutta l'Europa, come naturalmente tutti i commercianti delle armi, come appunto tutti quelli che anche sulle guerre ci fanno i profitti e i soldi, hanno ben interesse affinché il discorso di queste violenze sistemiche, di queste violenze non emergenti o emergenti, che vivono naturalmente di emergenza, insomma, e che capitano per caso, ma sono bensì una indicazione precisa non solo di quella che è appunto, come dicevamo, la cultura del possesso, della gelosia, del maschilismo patriarcale, insomma, ma anche appunto di un profitto e di una logica che permette poi l'utilizzo di armi come se fossero bruscolini, e molto spesso arma naturalmente le mani di questi assassini, che hanno ben in testa cosa vogliono fare, e quindi eliminare il problema, che è naturalmente la donna che si permette di dire di no. Quindi tutto il discorso sul consenso, oltre che sul discorso naturalmente dei femminicidi e dei transcidi. Quindi l'appuntamento a Via Amelia è un appuntamento di tutte, tutti e tutto, come dicevamo, e anche in relazione appunto a questo discorso sui femminicidi, poi ripeto, ne sono successi ieri altri due, sempre in Italia, a nord e a sud, quindi senza fare differenza di dove questa violenza e questi abusi e questa forma naturalmente appunto di possesso diventa poi agiti, e agiti naturalmente di morte per chi perde la vita, nonostante che abbia denunciato. Moltissime donne si ritrovano naturalmente a denunciare e poi a subire ulteriormente la violenza degli ex, oppure dei mariti attuali, degli amanti, insomma di tutti coloro che naturalmente continuano a stare intorno, no? A chi osa fare una scelta, a chi osa naturalmente imporre la propria autodeterminazione. E su questo naturalmente c'è importantissima altra scadenza, che è però per domani ad ESC, sempre alle 6:30, dell'assemblea di Non Una di Meno, che è verso lo sciopero dell'8 marzo, in cui si avvieranno dei percorsi tematici di costruzione comune di questa mobilitazione. E il percorsi che si sono scelti già in assemblea precedente è stato sono questi: uno è salute, benessere, autodeterminazione, un altro genere e ambiente, un altro lavoro, reddito e welfare, e l'ultimo proposto la formazione, scuole e università. E scrive naturalmente nella proposta di assemblea Non Una di Meno di Roma: insieme vogliamo rispondere a tre domande che ci aiutino a costruire il nostro sciopero. Scioperiamo contro? Scioperiamo per? Scioperiamo come? Trovare e costruire convergenze, rivitalizzando i territori come zone fucsia, transfemministe, per dare corpo allo sciopero dell'8 marzo, significa essere parte attiva di un percorso che sappia passare però dalla denuncia del profitto sui nostri corpi e menti a una piattaforma condivisa di obiettivi, desideri e libertà di scelta. Quindi l'assemblea di domani alle 6:30 a San Lorenzo è fondamentale e importante, perché questi tre quattro gruppi, ma ce ne potrebbero essere anche altri proposti dall'assemblea stessa, si incontreranno su queste tematiche:
salute, benessere e autodeterminazione, discriminazioni, diseguaglianze, stereotipi, normalizzazioni imposte, giudizi, sensi di colpa devono essere annientati, come i tagli sulla salute pubblica e la chiusura di servizi ed ospedali, le privatizzazioni e l'autonomia differenziata, i finanziamenti pubblici ai ProLive e la chiusura dei consultori pubblici, la carenza cronica degli organici e le esternalizzazioni. Un percorso complesso ma complessivo, contorto ma chiaro, faticoso ma vincente. E poi l'altro tavolo su generi e ambiente. Si occuperà dell'oppressione dei corpi, di tutti i corpi. Quali punti di riflessione e lavoro sui diritti e tutele dei generi e delle specie? L'ecotransfemminismo come prospettiva per una società più equa. E poi lavoro, reddito e welfare. Condivideremo le nostre esperienze di lavoro, non lavoro, sopravvivenza quotidiana, discriminazione, per costruire pratiche di sciopero e resistenza collettiva alla crisi economica e sociale e al gender gap, per contestare le politiche istituzionali e governativi sulle nostre vite, per costruire rete e linguaggi comuni intrecciando lotte e prospettive possibili sul lavoro, reddito e welfare. E il quarto tema, formazione, scuole e università. Invitiamo tutti i soggetti che attraversano il mondo della formazione a partecipare al primo incontro di un percorso tutto da costruire verso lo sciopero dell'8 marzo e oltre. Studenti, insegnanti, collaboratori, associazioni, formatori, genitori, tutor, dottorandu, ricercatori, assegnisti. Vi aspettiamo per reinventare insieme i luoghi della formazione in ogni loro ambito.
Ecco, e allora queste quattro proposte di tavoli si incontreranno domani ad ESC a Via De Volsci, appunto in fondo, adesso mi ricordo 200 e qualcosa, verso le 6:30. Si avrà un momento unitario proprio anche per permettersi di decidere come comunicare poi fra i vari gruppi, dopodiché i gruppi di lavoro si divideranno e incominceranno appunto a rispondere, come dicevamo, alle prime domande. E noi naturalmente, come siamo nel tavolo della salute, benessere e autodeterminazione, perché l'8 marzo su contro cosa lottiamo, per cosa lottiamo e come lottiamo. E quindi vi do degli spunti che così sono già nati all'interno della discussione. Sul contro, incominciamo. Allora, siamo contro che cosa? La chiusura, la trasformazione, lo svuotamento, il trasferimento nelle case di comunità dei consultori. Siamo contro i finanziamenti pubblici a strutture territoriali e sanitarie private. Siamo contro la gestione dei consultori da parte di associazioni religiose e pro-life. Siamo contro gli obiettori nelle strutture sanitarie, nei consultori, nelle farmacie. E siamo naturalmente contro la psichiatrizzazione, la medicalizzazione e la discriminazione delle libere soggettività e di tutti coloro che vengono chiamati così diversamente abili. Quindi ci inseriamo tutte le patologie psichiatriche, tutte le persone anziane abbandonate, tutti quelli che hanno problematiche invece motorie e chi più ne ha più ne metta. Siamo contro la carenza di organici con assunzione a tempo indeterminato di tutti gli e le operatori della salute. Siamo contro la disumanizzazione, la mercificazione, la privatizzazione e le esternalizzazioni dei sistemi sanitari nazionali e regionali. Siamo contro l'autonomia differenziata. Siamo contro i tagli, le chiusure, i profitti di e su tutti i luoghi di prevenzione, di cura e di riabilitazione. Siamo contro la repressione, la divisione, i ricatti verso il personale sanitario, sempre, da sempre sfruttato e non solo sotto il Covid, e pur di più spesso punito per aver denunciato le condizioni di mala sanità, proprio perché veniva offesa l'immagine aziendale. E su questo permettetemi di fare una piccola parentesi su quello che è un processo a brevissimo, perché il 20 di gennaio, a un compagno, Peppe, appunto, del Policlinico, il quale ha già dovuto sopportare, per aver naturalmente parlato con dei giornalisti sulle condizioni del pronto soccorso, una sospensione di 4 mesi, e che a causa appunto di una denuncia che è stata fatta per una situazione veramente discriminante all'interno del pronto soccorso ormai di 2 anni fa, perché ormai il compagno sta in pensione, in cui appunto è arrivato un deputato del PD, il quale, non avendo sicuramente una situazione di estrema gravità, urgenza eccetera, si è però potuto permettere, dopo aver ricevuto direttori sanitari, direttori generali e vari politici all'interno del pronto soccorso, di bypassare quella che è la famosa piazzetta, ovvero quel luogo
infernale,
ma che non solo è al Policlinico ma in tutti gli ospedali e in tutti purtroppo. I pronto soccorsi purtroppo, dove effettivamente c'è questa ammucchiata e questa attesa che dura anche giorni e giorni, in situazioni invece di maggiori anche urgenze di quelle che aveva questo deputato del PD. E naturalmente in questa denuncia viene scritto dal compagno che c'è una signora ottantenne, insomma, che sta da 3 giorni con 5 costole rotte e in una condizione di estrema debolezza, sofferenza.
Un problema polmonare evidente, piuttosto serio, e stava aspettando da 3-4 giorni. Quindi, insomma, immaginate, insieme a lei altre persone, quindi immaginatevi questi poracci che aspettano lì da 2-3 giorni, si vedono passare avanti addirittura in direttissima una persona subito, che sarebbe il sogno che ci abbiamo tutti noi, perché a tutti piacerebbe andare in ospedale o accompagnare i nostri cari e essere visti immediatamente, e purtroppo non è così. E quindi di questo facciamo accusa a chi senza rendersi conto, con molta poco senso della civiltà, no? Permette ancora tagli sulla sanità, e la conseguenza è che appunto il personale è sempre pochissimo, gli spazi sono sempre pochissimi. Si attufa il pronto soccorso, che è un punto fragilissimo, delicatissimo per la salute d'emergenza, e chiaramente poi la gente che sta male è costretta ad aspettare, e con lei chiaramente il parente che sta fuori, perché chiaramente non può manco abbandonarla ore e ore e ore quando va bene, ma anche giorni.
Ecco, e quindi questa situazione è stata evidenziata con tutto il discorso per quella che era l'assistenza complessiva, la carenza degli organico, eccetera, eccetera, in questa denuncia naturalmente fatta da questo compagno che quel giorno era presente a questa entrata velocissima, addirittura il ricovero immediato con una definizione di codice rosso al deputato per giustificare naturalmente la sua immediata andata al reparto di rianimazione. La signora invece, nonostante le cinque costole, problemi polmonari, 80 anni e via di seguito, aveva naturalmente un codice verde. Quindi è chiaro che poi questo gioco può essere portato all'estremo, no? Perché naturalmente ogni medico può prendersi la libertà di dichiarare quello che gli pare quando fai denuncia, eccetera. Sicuramente la cartella della signora, come la cartella del deputato, sono stati acquisiti agli atti, ci sono i testimoni, eccetera, eccetera. Però ecco, la condizione patetica è che poi dopo chi paga e chi ha il coraggio, e sono sempre di meno i lavoratori che si permettono di alzare la testa, visto quello che si che cosa ti minacciano, no? E che cosa devi subire, perché dall'essere sospeso dallo stipendio a ritrovarti appunto a dover pagare le spese all'interno di un processo in cui lui è denunciato appunto per querela e diffamazione, perché naturalmente l'immagine dell'azienda Policlinico è stata macchiata, ma non da una bugia, e questa è la cosa terribile, ma naturalmente da una verità che però ci sta ma non si può dire. Ecco, naturalmente anche poi il fatto che ci siano le raccomandazioni, che ci sia naturalmente un canale particolare, ricordiamoci tutti quando era presidente della regione la Polverini, che addirittura al Sant'Andrea per fargli aveva la tiroide, insomma, sì. Doveva levarsi la tiroide e cose di sto genere, gli aprirono un reparto soltanto per lei. Quindi
diciamo che hanno chiuso un reparto per lasciarlo a lei,
solo a lei.
Tutti gli altri interventi urgenti ovviamente sono stati ritardati.
Ecco, e quindi naturalmente non è che niente ci fa strano, specialmente in Italia dove vige la legge delle raccomandazioni, degli intrallazzi, dei furbetti, eccetera, eccetera, proprio come logica di vita. E quindi naturalmente il discorso che è stato denunciato, secondo loro dovrebbe invece vedere il lavoratore fare marcia indietro e dover naturalmente proprio negare, chiedendo umilmente scusa di aver osato appunto di denunciare o di fangare un'immagine completamente sfocata, completamente ammuffita naturalmente, che è quella non solo del Policlinico Umberto I, ma di tutti i pronto soccorsi, perché poi ogni giorno ne escono decine di articoli su come si vive. E poi pensate, una settimana fa quella donna giovanissima, neanche 30 anni, con una figlietta piccola, eccetera, che è morta passando dentro Roma a tre ospedali, e poi naturalmente nessuno era riuscito a fargli una diagnosi che era pure estremamente gestibile poi da un punto di vista medico. Quindi rendiamoci conto che non è che è soltanto il fatto che resti per giorni, e già quello è disumano sopra una barella, ma è proprio il rischio continuo e costante anche della tua vita. Infatti i report tutti quanti hanno ridenunciato questi medici a gettone, il fatto che naturalmente anche il personale che ci sta dentro i pronto soccorsi non è formato, non è particolarmente pieno di esperienze per poter anche essere veramente d'aiuto. Quindi oltretutto a queste problematiche poi naturalmente ci sono pure i raccomandati, che pur non avendo niente, ma noi non è che volevamo che quello ci avesse qualcosa, riescono però ad avere quello che poi, come diceva la compagna, dovrebbe essere un percorso per tutti, tutti e tutto. Ma naturalmente a noi adesso quello che ci interessa è veramente essere non solo solidali, ma presenti all'interno della mobilitazione per Peppe, insomma, con Peppe e dentro appunto tutte le disuguaglianze, tutte le ingiustizie, ma anche questa schifezza dei bavagli che vengono messi appunto sulla bocca dei lavoratori e quella che l'immagine dell'azienda deve essere salvaguardata rispetto invece alla verità oggettiva e agli agiti che si vivono dentro le strutture sanitarie. Quindi il 20 sicuramente di gennaio ci sarà una mobilitazione davanti al tribunale,
Piazzale Clodio.
A Piazzale Clodio, quindi anche questa sarà poi una scadenza che ne riparleranno sicuramente in altre trasmissioni qua da Radio Onda Rossa, si daranno altri appuntamenti, però ecco, tenetela presente, perché quando si parla di diritto alla salute e di diritto di benessere, anche scardinare questo livello appunto di paura, di solitudine, di utilizzazione, di sfruttamento, di condizionamento, di appiattimento e di mancanza di dignità sia per i lavoratori e le lavoratrici che per gli utenti, che naturalmente non vengono trattati in modo umano, in modo reale, in modo professionale, eccetera eccetera, diventa naturalmente un qualcosa di enormemente vergognoso. Però è vero pure che la colpa è anche di chi non si ribella, e casomai quando ti dicono che devi aspettare un anno per fare una TAC o fare un'ecografia, vai al privato senza neanche veramente incazzarti, no? E tirare fuori un po' di rabbia sana, un po' di voglia appunto di dire: ma io la sanità la pago, la sanità è un diritto di tutti, il Servizio Sanitario Nazionale è previsto in parecchie leggi, come la 833 che è stata la riforma sanitaria del 78, ci sono fior di soldoni che vengono dati alla regione, no? Quindi alcuni diritti vanno mantenuti, bisogna annullare le discriminazioni, bisogna fare in modo però che funzionino anche sui nostri bisogni e desideri. Quindi ritorniamo invece sul discorso dell'assemblea di non una di meno di domani, che ci sarà ad ESC alle 6:30. Avevamo detto quindi tutti i punti per cui eravamo contro e che devono essere attivati proprio per diventare nel tavolo di salute e benessere e autodeterminazione dei momenti di lotta e di rottura. Però adesso partiamo e passiamo ai perché poi è importante non solo essere contro ma anche essere capaci di proporre. Quindi per qualità, umanizzazione, ascolto, rispetto in ogni offerta, risposta di salute e di benessere per un consultorio ogni 20.000 abitanti come previsto da legge, riprendendo le lotte e le mobilitazioni contro le loro chiusure, per le assunzioni a tempo indeterminato di non obiettori, e garantire così l'attuazione non solo della 194 in ogni struttura sanitaria di ostetricia e di ginecologia. Considerate che in Italia su tutti i servizi di ostetricia e di ginecologia neanche sul 40% vengono fatte poi, e ci sono i reparti di interruzione volontaria di gravidanza, e anche questa è una legge dello Stato. Però naturalmente noi vogliamo anche che si attui e vengano resi vivi ogni struttura, quindi ogni anche i consultori, no? Perché i consultori, oltre a fare quel discorso di cura, di prevenzione, di ascolto per tutte le età, per tutti quelli che non sono inquadrati nel binarismo di genere del patriarcato, per naturalmente le donne che decidono di avere figli, per l'accompagnamento per le donne che decidono di abortire eccetera, bisogna fare in modo anche di far sì che in tutti i consultori ci sia la possibilità di avere la pillola abortiva, l'RU486, perché non è un intervento chirurgico, anche se il Carman sicuramente rispetto a quello che prima era il raschiamento è un qualcosa di molto più accettabile, umano. Però effettivamente con l'RU486, che in tutta Europa viene usata ormai da 15 anni tranquillamente senza nessun tipo di problema e con una valutazione naturalmente molto positiva da parte delle donne, vede per esempio qua nel Lazio soltanto 5 consultori dove questa viene data. Poi gestione e controllo attraverso le assemblee delle donne e libere soggettività zone consultorie, le assemblee invece dei territori, di tutte le strutture sanitarie di prevenzione e cura primaria. Ora sono stati previsti grossi finanziamenti con il PNRR, che però si interessano e si rivolgono solo all'aspetto degli spazi, all'aspetto edilizio e non al personale assistenziale. Quindi si rischia, come al solito, di utilizzare questi soldi anche qui a livello clientelare, favorendo naturalmente gli amici degli amici, e non si fa però, e si costruiscono quindi strutture che rimangono vuote, oppure, come già sta succedendo per esempio a Frosinone, si prendono quei pochi consultori ancora aperti e si trasferiscono dentro queste strutture, facendo perdere complessivamente a una struttura come i consultori, che sono strutture sociosanitarie gratuite, universali, dove ci puoi andare senza bisogno di richiesta medica, dove, come dicevamo prima, ti deve essere garantita sia una visita ginecologica, ma anche un aiuto psicologico, ma anche lo spazio giovani, e chi più ne ha più ne metta, insomma, moltissime, la prevenzione rispetto naturalmente a tante varie e moltissime patologie, sebbene poi manchi quello che è un aspetto di accoglienza, per esempio per tutte le persone transgender, che non vengono né formati gli operatori, ma più che altro non c'è la capacità di risposta alle loro richieste di transizione, come non c'è, se non in un consultorio qui a Roma, là è in modo sperimentale, la risposta appunto alle malattie invisibili, che vedono moltissime donne soffrire enormemente, non riuscire poi a fare figli, non riuscire a avere la propria vita sessuale, il proprio piacere, insomma, da un punto di vista complessivo, e che molto spesso appunto non vengono neanche riconosciute e che non sono previste dal sistema e dal servizio sanitario
e sono
nazionale.
Cure che costano moltissimo, quando devi comprare un farmaco che ti serve per una fibromialgia o per una vulvodinia, insomma una di queste malattie invisibili, oltre al fatto che devi prima girare tantissimi medici perché sono difficilmente riconoscibili, quindi quando lo capisci dopo 4-5 anni che giri e vai per medici, alla fine però tutti questi medici, tutti questi controlli e soprattutto i farmaci che devi usare ti costano veramente a volte mezzo stipendio, e non è giusto che queste persone paghino così tanto una malattia che non viene ancora penso forse siamo gli ultimi a non aver in Europa non aver o quasi insomma non aver riconosciuto queste malattie e non metterle non averle messe nel sistema sanitario nazionale. È veramente triste.
E poi sempre con il metodo dello svalutamento, della svalutazione della donna, no? E del proprio piacere, insomma, per cui gli viene detto che è una cosa psicologica, molto spesso si dice forse c'hai un partner che ce l'ha troppo grosso, oppure appunto si dice non è una questione effettivamente riscontrabile, quindi anche svalutando enormemente quelle che sono delle forme di estrema limitazione, costrizione e sofferenza, come diceva la compagna, oltre che naturalmente grosse spese da un punto di vista farmaci, se si riesce anche a fare una diagnosi, perché molto spesso questo non si riesce. Quindi quante cose vanno ancora aggiunte e fatte all'interno dei consultori, però i consultori ci sono e bisogna battagliare e bisogna fare in modo naturalmente che rispondano ai bisogni di tutte, tutti e tutto, e che siano appunto effettivamente gestiti e verificati proprio con questo discorso delle assemblee delle donne, come invece le prossime case della salute, che tanto erano i primi in prima ambulatorio, poi no, adesso casi di comunità, prima erano ambulatori di territorio, poi sono diventate case della salute, mo ricambiano il nome, ma sono sempre le stesse.
Anche la struttura a volte è sempre la stessa, no? Hanno fatto vedere pure dei servizi in televisione con report in cui alla fine hanno cambiato il nome, ma la struttura edilizia è identica, è sempre la stessa cosa, solo che magari a quella struttura che magari fungeva da ospedale e che prevedeva anche un pronto soccorso, manco non c'è più pronto soccorso, quindi è una struttura che è stata ripitturata e poi però a cui è stato tolto una funzione importantissima come quella del pronto soccorso.
Ma come naturalmente sono stati tolti anche tanti punti nascita e anche tanti reparti naturalmente dove le donne potevano, senza fare chilometri e chilometri per arrivare alla città più grossa, fare un parto. Quindi il concetto di fondo è un attacco complessivo che non è che favorisce per esempio la donna che vuole portare avanti la gravidanza e quindi fare figli, perché non è un attacco soltanto alla invece possibilità di abortire e di libera scelta, fondamentalmente è un attacco complessivo a qualsiasi libera scelta, quindi qualsiasi cosa tu vuoi fare paga, entra veramente nella normalità che il privato, le assicurazioni, addirittura il welfare aziendale, no? Che ti mettono le assicurazioni dentro i contratti eccetera eccetera, siano un qualcosa appunto di giusto, di utile, di prevedibile, di inevitabile, perché naturalmente la sanità costa tanto, che poi dopo ci sono sbagliati finanziamenti, non c'è la capacità di programmazione, non si effettua effettivamente una dinamica territoriale che è differente di paese in paese, di quartiere in quartiere, di città in città, e non dando naturalmente voce fondamentalmente a chi attraversa e a chi ha determinati bisogni appunto non solo di cura e quindi di ospedalizzazioni eccetera, ma più che altro a quello che è un discorso di prevenzione. Quindi hanno pianto lacrime di coccodrillo durante il periodo Covid, no? Molti politici dicendo abbiamo sbagliato a distruggere tutto ciò che era sul territorio, ma naturalmente quello che fanno oggi non cambia
assolutamente no.
La realtà, perché come dicevamo prima i soldi arrivano casomai per le strutture edilizie, non si potenzia il personale, non si potenzia la formazione, non si fa sì che effettivamente realtà come sociosanitarie, come consultori o altre realtà di territorio diventino poi effettivamente efficaci, efficienti, pronte a dare risposta. Ma torniamo naturalmente in quelli che erano i punti per il per cosa naturalmente scioperiamo l'8 marzo, per utilizzare tutte quelle che sono le finestre, le strutture autogestite da collettivi, transfemministi, femministi, eccetera, di quartiere, eccetera, per utilizzare però queste strutture come strumento di denuncia verso quello che deve esserci dato da una sanità pubblica e anche di aiuto, accoglienza, ascolto, accompagnamento, però naturalmente finalizzando principalmente l'organizzazione delle lotte con tutte le persone che attraversano questi luoghi, senza sostituire oppure riempire quella che è la carenza esistente, perché sennò altrimenti si gioca a favore di un sistema distruttivo e privatizzante. Noi dobbiamo fare in modo invece di mettere sempre più in evidenza le loro contraddizioni. Poi per una formazione costante e di qualità anche su libere soggettività, malattie invisibili, sessualità, piacere, desiderio, con una naturalmente visione transfemminista. Che cosa significa? Che a farla devono essere naturalmente le persone che per le loro esperienze dirette siano capaci di condividere come misurarsi con i propri stereotipi, le disuguaglianze, i giudizi inevitabilmente presenti, lo dicevamo anche all'altra trasmissione, in ognuno di noi, no? I condizionamenti che ci stanno, per fare in modo che specialmente gli operatori sanitari riescano a superarle nelle offerte naturalmente che fanno nei propri servizi sanitari, naturalmente non soltanto i consultori ma complessivamente. Per costruire infine la giornata dell'8 marzo anche dove non si può scioperare, no? Pensate a tutte le leggi che vietano lo sciopero nei campi sanitari, vivendo e facendo vivere quella giornata con un segno di riconoscimento, che possono essere tanti, può essere un cartellone attaccato all'interno del reparto, può essere una spilletta attaccata sulla divisa, può essere un volantino che viene dato e lasciato naturalmente ai parenti, quindi facendo in modo che non è proprio soltanto lo sciopero come non presenza nel posto di lavoro, ma anche la presenza nel posto posto di lavoro debba, possa essere trasformata invece in un qualcosa che poi prepara anche la manifestazione che ci sarà poi sicuramente nel pomeriggio. Allora, come
che poi sempre per tornare nel campo sanitario, no? Non è che è vietato, ovviamente, molto più paraventi, non è vietato lo sciopero, però sta di fatto che se tra le regole c'è scritto che non, i servizi indispensabili non devono, devono rimanere all'essenziale, all'osso, no? Con la presenza del personale, è chiaro che siccome è sempre all'osso la presenza del personale sanitario nei reparti ospedalieri, è chiaro che non si potrebbe mai fare uno sciopero, o al massimo lo potrebbe fare chi è fuori turno o una caposala o una coordinatrice, quindi pure lì, insomma, diritto allo sciopero è parecchio messo in crisi, insomma, no? Come fai a far sciopero in un luogo dove ti dicono che devi mantenere all'essenziale il personale, e tu ce l'hai sempre all'essenziale, almeno formalmente, perché a volte manco all'essenziale, perché ne dovresti anche avere un pochino di più,
certo,
in certi reparti.
Obbligando straordinari.
Obbligando straordinari, perché una persona che sta male all'altra gli fa fare straordinari fissi.
Certo, e poi considera che durante le giornate di sciopero dovrebbero essere precettati alcuni lavoratori, ma è logico che dentro i reparti sono precettati tutti, perché se stanno, appunto, come diceva la compagna, già in carenza di organico, nessuno può fare sciopero e nessuno si può allontanare. Quindi per questo anche inventarsi il modo per farsi sentire e vedere, no? Nell'8 marzo, pur essendo costretti a rimanere dentro una struttura che ti sta stretta in tutti i sensi, sia perché ti fa perdere di dignità, sia perché non permette lo sviluppo della tua professionalità, e quindi naturalmente l'obiettivo e lo scopo della cura, della prevenzione e della riabilitazione, e sia perché sei profondamente solo, messo in mezzo da contratti capestro che non ti portano a stipendi, appunto, che dovrebbero essere garantiti e che vediamo che in tutta Europa sono molto maggiori, ma non soltanto per dentro gli ospedali, anche dentro le scuole, eccetera. Quindi sono parecchi i lavoratori, appunto, che lavorano nel pubblico, che vengono sfruttati e non pagati per quello che sono. In più, negli ospedali ormai da una quindicina di anni non si fa altro che esternalizzare servizi, prendendo naturalmente cooperative e gente a tempo determinato. Con la storia del Covid abbiamo visto tutte assunzioni a 3 mesi, a 6 mesi, che molto spesso non venivano rinnovate, e che vedono invece, appunto, interi reparti con personale di cooperative, quindi con un contratto inferiore di quello che, da un punto di vista economico, pure peggiore, appunto, di quello che c'ha un infermiere oppure un portantino del Servizio Sanitario Nazionale. E quindi naturalmente la situazione è estremamente pesante, è estremamente dirompente, ma anche distruttiva. E se non si cura anche l'aspetto, naturalmente non ci si cura, vedi, mi esce sempre questa parola, ma se non si dà importanza, appunto, anche a come una persona non realizza, però almeno si confronta all'interno di un posto di lavoro, specialmente quando non si lavora coi bulloni, ma si lavora con le persone, con la sofferenza, con le malattie, eccetera eccetera, si parte naturalmente con un piede sbagliato, e si ha sicuramente un'offerta assistenziale completamente disumanizzata, isolata, carente, e poi anche una logica naturalmente di divisione e frazionamento, poi, e mercificazione come logica, appunto, di farsi le scarpe a vicenda, no? Fra lavoratore e lavoratrice e via di seguito.
Ma anche divisione dei contratti, perché se all'interno, per esempio, di un ospedale ci sono veramente, a volte ci sono una decina, quindicina di contratti diversi, è chiaro che facendo contratti diversi, perché ci sono cooperative diverse e, appunto, contratti diversi, come fa veramente come fanno i lavoratori a mettersi d'accordo? Gli rendi la vita molto, ma molto più difficile a livello, appunto, di relazione tra lavoratori di quella che è. Già, insomma, per organizzare un ECM chiaramente ci sono delle regole: se non sei un dipendente non puoi partecipare, puoi solo ascoltare, se non sei, insomma, anche lì ci sono proprio dei limiti che impediscono la relazione, la possibilità di discussione dei lavoratori. Quello che forse i cittadini non sanno abbastanza veramente è che all'interno di un ospedale ci sono troppi contratti diversi che sono veramente pericolosi, che sono veramente dannosi, che sono al minimo sindacale.
Ecco, ma pensate che veramente, per esempio, fra un dipendente sfruttato, diviso, insomma tutto quello che abbiamo detto del Servizio Sanitario Nazionale e un dipendente di una cooperativa, ci sono, oltre al discorso di uno stipendio che in media è un 40% in meno, ci sta il discorso, per esempio, della formazione che diceva la compagna, no? Gli ECM sarebbero appunto i crediti che tu ti porti a casa facendo dei corsi che però l'azienda organizza solo per i propri dipendenti. Ci sono delle discriminazioni, per esempio sull'utilizzo della mensa: gli esternalizzati non possono andare in mensa. Ci sono discriminazioni sugli orari di lavoro, perché per esempio un dipendente sanitario si è visto riconoscere anche nel contratto quello che è il quarto d'ora, sia per vestirsi che per passarsi le consegne tra un turno. Per esempio smonta quello della mattina, viene l'infermiere del pomeriggio, dal pomeriggio alla notte, e si dice se ci sono dei pazienti particolarmente gravi, se ci sono delle cose da riguardare, eccetera eccetera. Il personale esternalizzato questo quarto d'ora non ce l'ha, e per esempio
e te lo regala ogni volta, perché se sì, poi sei costretto a farlo viene.
Considera che appunto alla neuro infantile noi avevamo 4 dipendenti ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale, e gli altri che erano 3 per turno, gli altri 9 erano tutti dipendenti delle cooperative, quindi la maggioranza dei turni erano formati da loro, e loro che si dovevano inevitabilmente poi sia mettere le divise, perché non potevano venire con gli abiti da casa dentro i reparti, che naturalmente anche scambiarsi le notizie inevitabilmente sui pazienti, no? Poi adesso dicono: ma come, adesso è tutto computerizzato, scrivi tutto là, scrivi, gli infermieri fanno, eccetera. Ben differente,
non è la stessa cosa, no?
Assolutamente, no. È ben differente riuscire a guardarsi negli occhi e capire anche la preoccupazione o il coinvolgimento che c'è stato rispetto a quel malato. Poi noi, parlando di neuroinfantile, era rispetto a quel ragazzo o quella ragazza che aveva richiesto naturalmente un tipo di attenzione, e che casomai da una crisi auto eteroaggressiva era riuscita naturalmente a superarla attraverso la presenza, il parlare, la compagnia, il distrarre appunto di una figura naturalmente di operatore di cura, insomma. Quindi questi passaggi diventavano un'importanza micidiale, che non potevi scrivere naturalmente su un computer quelle che erano, oppure far capire fino in fondo quali erano state le tue iniziative, le tue emozioni, il tuo agire, naturalmente anche proprio in un discorso di qualità e di umanizzazione. Ma andiamo sul discorso di come potremmo far sì che questo 8 marzo diventi effettivamente una giornata di lotte, di battaglie, di partecipazione, di coinvolgimento, eccetera. E allora, sul discorso del tavolo salute, benessere e autodeterminazione, venivano queste idee: con il confronto per una contaminazione fucsia dei collettivi di medicina e delle professioni sanitarie, dei coordinamenti nazionali e regionali della salute e di tutte le realtà che si muovono nei territori per compiere agiti concreti a livello di benessere. Poi con i consultori in piazza, e noi ne avremo e li faremo il 28, che è un sabato, alle 11:00, Poi vi diremo, tanto ci abbiamo un'altra trasmissione lunedì.
Quali sono le piazze?
Quali sono le
Probabilmente
piazze?
Una sicura è Via dei Levi.
Sì.
Dove c'è già un consultorio.
Beh, poi c'è una piazza.
Poi ce ne saranno altre.
Una piazza probabilmente a Piazza dei Condottieri, però non davanti al consultorio che c'è solo un piccolo spazio, ma vicinissimo al mercato, dove invece è possibile mettere un tavolino. Dai, abbiamo, e c'è stato già un volantinaggio sabato che ha visto coinvolte molte donne, anche perché è un quartiere pieno di donne che hanno partorito, di bambini, quindi quando parli di consultori dicono ah, sì sì, oppure anche di persone anziane che casomai hanno battagliato per riuscire a farselo aprire. Quindi poi dopo ci dovrebbe essere al Trullo un'altra zona, un'altra piazza che vi diremo, e probabilmente un altro volantinaggio invece nella zona di San Giovanni. Quindi si incomincerà da queste zone, perché naturalmente i consultori nel Lazio dovrebbero essere più di 130, sono al massimo una sessantina, 65 funzionanti, e naturalmente come assemblee dei consultori e per delle donne e delle libere soggettività siamo presenti in 14. È logico che ancora molte altre assemblee devono nascere, devono formarsi, devono coinvolgere studenti, devono coinvolgere studentesse, devono fare in modo naturalmente di pretendere tutto quello che dicevamo prima, quindi lo spazio giovani, l'attenzione a un'offerta appunto per i generi non conformi nel binarismo patriarcale, per tutto quanto naturalmente il problema che riguarda, come dicevamo prima, alcuni tipi di patologie e poi anche tutta la medicalizzazione, la psichiatrizzazione e l'ospedalizzazione che si vorrebbe far passare poi sui corpi e i menti e le menti sia delle donne che delle libere soggettività. In più bisogna battagliare per il personale, perché non ci sono assistenti sociali e infermieri, bisogna battagliare per fargli riaprire 6 giorni a settimana compreso il sabato, e non solo un pomeriggio alla settimana, perché moltissime donne lavorano e quindi non possono poi utilizzarlo. Non si può permettere un'accoglienza fatta un'ora al giorno per telefono, che non rispondono manco mai, perché le persone che stanno naturalmente a fare le visite oppure a occuparsi delle donne presenti non possono rispondere al telefono. Quindi il momento dell'accoglienza, farlo veramente rivivere come un primo approccio indispensabile e fondamentale. Quindi ci sono molte cose da fare. Per questo il discorso dei consultori in piazza è importante e basilare, come anche il nascere e il potenziare le assemblee dei consultori stessi, e poi naturalmente anche le assemblee di territorio in tutte le altre realtà presenti sui territori e che effettivamente possono garantire un controllo, possono garantire una continuità, una verifica, una proposizione, e poi naturalmente anche un farsi sentire come diritto. Ci siamo come donne libere soggettività nei consultori, come abitanti dei quartieri, nelle assemblee di territorio, sappiamo noi cosa ci serve e voi dovete dare retta a quella che è la nostra richiesta, non solo di cura ma bensì di prevenzione e di benessere. E poi un'altra proposta su come arrivarci è con incontri con lavoratori e lavoratrici sia dei consultori che delle strutture sanitarie di territorio, per riuscire a farli partecipare attivamente sia all'assemblea che nei vari coordinamenti, e più che altro naturalmente nella giornata poi dell'8 marzo. Quindi queste alcune delle varie idee che sono uscite fuori, ma che martedì appunto ad ESC alle 6:30 verranno arricchite, rielaborate, cambiate, moltiplicate appunto nel tavolo salute, benessere e autodeterminazione. Chiaramente abbiamo letto prima gli altri tavoli che ci stanno, sono quello appunto del lavoro, welfare e salario o reddito, no? Lavoro, welfare e reddito, sono quello di generi e
ambiente,
e sono quello della formazione e
università,
sì, che riguarda naturalmente complessivamente anche la scuola, tutte le forme delle scuole, compresa l'università, eccetera. Quindi L'importante poi è stare dentro queste iniziative.
Intanto ricordatevi questa sera alle 6:30 via Amelia e la fermata Furio Camillo sulla Tuscolana.
Contro il femminicidio di Martina, ma contro tutti i femminicidi, contro la violenza, contro le molestie, contro gli abusi, contro il possesso, ma più che altro appunto contro il patriarcato, che vuole imporre naturalmente il proprio potere, la propria gestione, il proprio possesso naturalmente principalmente nella coppia, da parte del maschio sulla donna. Quindi difendere e parlare, far parlare appunto di Martina non vuol dire appunto vivere da vittima quello che lei ha subito, perché lei ha perso la vita, questo è un dato di fatto, ma più che altro ridare dignità a quelle che sono naturalmente tutte le battaglie che non solo Martina avrà portato avanti, ma tantissime donne, e molte appunto sono state ammazzate, altre invece continuano la loro battaglia, altre ancora chiedono aiuto per fare in modo appunto di non dover più subire, di non dover più perdere la propria vita fondamentalmente, e più che altro la propria autodeterminazione e la propria libertà. E poi ricordate il 20 di gennaio l'appuntamento che sarà in mattinata davanti a Piazzale Clodio
al tribunale
contro il processo e la querela insomma che aveva fatto un lavoratore, Peppe, del policlinico, e che per è stato a sua volta denunciato dall'azienda per naturalmente aver infangato, no, quella che è l'immagine, poiché aveva denunciato un abuso e un clientelismo insomma, no? Favorendo appunto un deputato del PD in confronto a tutti gli altri pazienti sconosciuti, che però da giorni stavano su delle barelle nonostante le condizioni estreme di emergenza, cosa che invece il almeno anche dalla cartella clinica e da come si presentava non aveva il deputato della DC.
Del PD. È comunque un processo che riguarda tutti noi, tutti i lavoratori in particolare, e tutti i cittadini, perché veramente c'è un grave attacco a quella che è la possibilità di dire, no? Di espressione, di denuncia di quello che succede, per cui magari lo fa il giornalista figo oppure lo fa un lavoratore, e quella è diffamazione, quando invece poi è la verità, insomma. Quindi, perché se io dico una cosa, se dico una cosa che non è vera, va bene, mi denunci per diffamazione, ma se è vera la devi prendere e basta. Quindi questo grande attacco contro la possibilità di dire come stanno le cose, quindi non è solo contro una persona, ma è veramente contro tutti noi lavoratori della sanità, ma tutti i lavoratori in genere. È una legge che veramente andrebbe assolutamente tolta di mezzo, perché è assolutamente antidemocratica.
Certo, e poi sicuramente è contro tutti, perché è contro la libertà di
sapere, poi, no? Che io cittadino voglio sapere quello che succede all'interno degli ospedali e come si lavora. Questo è perché vedo da fuori, no, mi arrabbio pure poi con quel poraccio, quei pori che stanno a faticarsi dentro un pronto soccorso, perché poi di questo si tratta. Mi arrabbio perché c'ho pure ragione a aspettare così tanto e non mi rendo conto del perché e come si lavora male, purtroppo, all'interno degli ospedali, che tra l'altro appunto sono unità in cui il lavoro deve essere speso nel modo più raffinato, più caldo, più caloroso, più pensato, più attento che ci sia. Invece, lavorando in quel modo, certamente tante attenzioni e tante cure vengono, se non fatte male, perché poi alla fine non so fatte male, perché c'è molto senso di responsabilità, però sicuramente vengono allungate nel tempo, e questo è veramente pericoloso per molti che aspettano, oltre che fastidioso.
Quindi vediamoci alle 6:30 a Largo Amelia, via Amelia, e poi ricordatevi anche la data del 28 di gennaio per i consultori in piazza. Informatevi se nella vostra zona ci stanno le compagne, oppure aiutateci per fare in modo di rendere più vivaci e più attraversabili poi i luoghi dove staremo. Chiudiamo quindi qui la trasmissione Normale Follia. Oggi non abbiamo toccato per niente il libro, come spesso succede. E ci rivediamo naturalmente lunedì prossimo e sempre, come al solito, da Radio Onda Rossa.